E oggi, nel nostro approfondimento quotidiano, torniamo a parlare di quanto sta succedendo a Gaza e del tentativo di rompere il blocco umanitario imposto da Israele sulla striscia da parte di un movimento che si chiama Freedom Flotilla. Ne avrete sicuramente sentito parlare, perché tutti i membri di questa spedizione via mare diretta a Gaza sono stati arrestati ieri, tra di loro anche Greta Thunberg e Rima Hassan, parlamentare europea francese. Tra l'altro ci ha scritto un nostro ascoltatore, Massimo, che ci ha mandato delle fotografie. Ci scrive: ero presente alla partenza della barca Madeleine, questo il nome della nave che è stata intercettata dalla marina israeliana, ad Augusta. La notizia dell'arresto dell'equipaggio, ci scrive questo nostro ascoltatore, mi rattrista e mi preoccupa molto. E per parlare mi ha raggiunto in studio oggi Cristiana Coletti, che saluto. Buongiorno Cristiana.
Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta. E con la navigazione verso Gaza mostriamo al mondo che il blocco è una forma di punizione collettiva contro i civili e una violazione dei diritti alla libertà di movimento riconosciuti a livello internazionale. Questa è la dichiarazione di intenti della Freedom Flotilla Coalition, la rete internazionale di organizzazioni umanitarie e per i diritti umani, le cui immagini, lo ricordavi, stanno facendo, e le testimonianze stanno facendo il giro del mondo. Allora, i militari israeliani, questa è una notizia appunto di ieri, nella notte, alle 3 di notte di ieri, hanno intercettato nelle acque internazionali la nave di Freedom Flotilla Coalition. Siamo di fronte ad una violazione delle norme di diritto internazionale?
Ecco, per noi Cristiana è importante comprendere in primo luogo il quadro normativo all'interno del quale la vicenda si è svolta, ed è questo che cercheremo di fare oggi. Cercheremo di capire quali sono i riferimenti giuridici, a quali leggi dobbiamo fare riferimento, e da qui partiremo con il nostro primo ospite, la nostra prima voce.
Esattamente, abbiamo parlato con Andrea Caligiuri, professore di diritto internazionale all'Università di Macerata, che ci ha spiegato qual è il quadro normativo di riferimento in questo contesto. Sentiamo.
La situazione che ha interessato la nave della Freedom Flotilla è una situazione alquanto complessa. Il quadro normativo di riferimento è complesso perché bisogna valutare i fatti a seconda che riteniamo che gli eventi si siano svolti in una situazione non di conflitto armato, e allora in quel caso l'unico quadro normativo di riferimento da prendere in considerazione è il diritto internazionale del mare, così come codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. La Convenzione, e in questo corrisponde anche al diritto consuetudinario, dice che ogni nave battente la bandiera di uno Stato ha il diritto a navigare in acque internazionali, quelle che vengono chiamate comunemente acque internazionali, che la Convenzione definisce alto mare, e la nave battente la bandiera di uno Stato è sotto l'esclusiva giurisdizione dello Stato di bandiera. Questo vuol dire che altre navi di altri Stati non possono legittimamente intervenire a bordo della nave contro l'equipaggio o catturando la nave stessa, perché altrimenti sarebbero in violazione delle norme internazionali. Questo può avvenire soltanto in casi limitati, quando la nave è sospettata di svolgere atti di pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni radiofoniche non autorizzate, traffico di stupefacenti. Ma questo appunto sono situazioni che a noi non interessano in questo momento. Se invece noi valutiamo la situazione che ha interessato la nave della Freedom Flotilla sotto un altro aspetto, e cioè la inseriamo nell'ambito di un conflitto armato, in quanto sulla striscia di Gaza vi è un conflitto armato, allora noi dobbiamo tenere in conto che Israele da diversi anni ha sottoposto la striscia di Gaza a un blocco navale. Il blocco navale è legittimo ai sensi del diritto internazionale in situazioni di conflitto armato, permette allo Stato belligerante di interdire la navigazione a qualunque nave militare o civile di altri Stati all'interno del perimetro che ha individuato e interdetto alla navigazione. Il blocco navale però insiste su una porzione di mare che è quella antistante la striscia di Gaza, Il blocco è sicuramente legittimo se avesse riguardato uno spazio di mare sotto sovranità israeliana, ma siccome il blocco riguarda uno spazio di mare che si riferisce a un territorio sotto occupazione straniera, allora molti contestano la legittimità del blocco navale, benché ci si trovi in una situazione di conflitto armato.
Dal punto di vista legale, i sequestrati, quindi le persone coinvolte, gli stati a cui appartengono le persone sequestrate, quali sono i passi che devono seguire per risolvere la situazione?
Dal punto di vista del diritto internazionale, quando un cittadino si trova privato della propria libertà in un altro stato, ha il diritto di contattare le autorità consolari o diplomatiche del proprio paese, che sono rappresentate in quello stato, e lo stato di nazionalità a sua volta ha il diritto, chiaramente che viene invocato di fronte allo Stato di Israele, di poter entrare in immediato contatto con i propri connazionali. Questo è un principio che è riconosciuto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e che è bene che tutti conosciamo, perché può essere utile in situazioni spiacevoli quando ci troviamo all'estero.
Questa era la voce di Andrea Caliguri, professore di diritto internazionale all'Università di Macerata, che ha illustrato il complesso quadro normativo di riferimento per cercare di chiarire l'intervento di ieri di Israele ai danni della Freedom Flotilla in acque internazionali. Andrea Caliguri è stato intervistato ieri da Cristiana Coletti, e hanno ascoltato l'intervista anche i nostri due ospiti che sono in collegamento telefonico. Si tratta di Michele Borgia, portavoce di Freedom Flotilla Italia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
E con noi c'è anche Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Michele Borgia, innanzitutto, quali sono le ultime notizie sulla situazione delle attiviste e degli attivisti sequestrati?
Le ultime notizie riguardano il fatto che finalmente al team di avvocati, che è un team di avvocati sociali che ci assiste in luogo, è stato permesso di incontrare i nostri volontari. Quindi hanno discusso l'opportunità di firmare un foglio che è stato loro presentato, che riguarda il riconoscimento di responsabilità del viaggio stesso. Questo è una posizione strana da descrivere, cioè cosa comporta firmare quel foglio, perché in realtà firmando quel foglio è un ordine di deportazione, cioè essere espulsi e rimandati al proprio paese. Ma in questo modo riconoscerebbero anche una volontà di accedere a Israele, mentre loro hanno più volte segnalato in precedenza e poi anche durante questi interrogatori di essersi recati, di avere la loro percorso verso Gaza e non verso Israele, e quindi ritengono che non sia giusta questa cosa. Ora, a seconda delle accordi interni al gruppo e a seconda delle cosa gli hanno consigliato gli avvocati, alcuni hanno firmato e altri no, anche perché chi firma almeno può subito essere rimandato al proprio paese e spiegare anche alla stampa, a tutti gli altri, cosa è successo esattamente e continuare la campagna che ci riguarda. Voglio subito sottolineare che ha ben presentato il professor Andrea Caligeri, si tratta di una situazione assolutamente illegale, cioè noi la definiamo un'operazione di pirateria, e non diciamo neanche che sono stati arrestati, diciamo che sono stati rapiti, perché questo, secondo il diritto marittimo e consuetudinario, è cioè una nave civile, disarmata e in acque internazionali, non può essere aggredita da altre barche. Non si trattava di una zona sottoposta a blocco, perché erano perfettamente in acque internazionali, addirittura a circa 120 miglia da Gaza, lo dico in chilometri perché non conosce, circa 185 chilometri da Gaza, diretti ovviamente alle acque nazionali e nelle acque di Gaza e non alle acque di Israele, e quindi sono stati presi comunque in una zona dove diciamo i militari israeliani non avevano assolutamente il diritto di
Ma allora, su questo vorrei far reagire anche Riccardo Nuri, quello che ci diceva Caligiuri. Mi sembra di aver capito che la questione è soggetta a interpretazione, ovviamente dal punto di vista legale. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, lei che cosa ne pensa?
Io sarei più netto, c'è poco da interpretare. C'è stato un intervento violento da parte delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti dell'equipaggio disarmato, cioè privo di armi, composto da persone che non avevano alcun intento aggressivo. Queste persone sono state dapprima bloccate e poi portate via via nel corso delle ore in territorio israeliano. E la seconda questione che hanno fatto, devo dire, quello che gli stati non fanno, cioè portare aiuti e farlo nella maniera responsabile, non con quella cosa orwelliana dei contractors statunitensi che mettono le persone palestinesi affamate in gabbie del bestiame e poi succedono delle stragi, come sta accadendo in questi giorni. In secondo luogo, nella striscia di Gaza occupata, ed è bene questo participio usarlo, c'è un obbligo imposto dalla Quarta Convenzione di Ginevra che riguarda i conflitti armati non internazionali, un obbligo che è imposto a Israele come potenza occupante, cioè deve fornire aiuti umanitari al soggetto occupato, cioè i palestinesi di Gaza. E quindi non soltanto non facendolo compie una violazione del diritto internazionale umanitario, non facendolo viene meno a un ordine dato dalla Corte Internazionale di Giustizia tra le misure provvisorie emesse nel gennaio 24 nei confronti di Israele per evitare il genocidio. E quindi non solo viene meno a un dovere, ma impedisce ad altri di farlo. E questo è veramente grave.
Nuri, ci sono delle procedure da seguire per il trasporto degli aiuti umanitari in un contesto come questo? La Freedom Flotilla mi sembra che abbia bypassato i canali ufficiali. Quali sono le procedure da seguire normalmente?
Viene da chiedersi quali siano i canali ufficiali che vengono seguiti, già che sono 20 mesi che le persone palestinesi chiedono aiuti. Israele nell'ultimo periodo ha bloccato per 80 giorni consecutivi l'ingresso degli aiuti, poi li ha affidati a una società di sicurezza privata statunitensi e sono morte decine di palestinesi affamati mentre cercavano di prendere gli aiuti. Quindi in una situazione nella quale lo Stato che ha l'obbligo di portare aiuti non li porta e dei cittadini e delle cittadine europee decidono di farlo, il canale ufficiale conta un po' poco, la procedura ufficiale conta un po' poco. Qui il problema non è che è stata provocatoria, come ha detto il ministro degli esteri italiano, l'azione della Freedom Flotilla. È piuttosto provocatorio che uno Stato tenga la fame, usi la fame come arma di guerra, avendo il dovere di fornire aiuti umanitari alla popolazione che occupa.
Quindi quello che ci sta dicendo è che in realtà la Freedom Flotilla voleva rompere questo blocco umanitario. Lei ce lo ricordava, da 3 mesi a questa parte Israele ha completamente bloccato l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza, ha creato la Gaza Humanitarian Foundation, di cui abbiamo parlato anche tanto perché la sua sede è qui in Svizzera. Ecco, si utilizza e molti media internazionali e anche responsabili istituzionali si utilizza il termine militarizzazione degli aiuti umanitari. Cosa dice su questo la Convenzione di Ginevra e diciamo così l'aiuto umanitario in una situazione di conflitto come quello di Gaza? Resterei con Nuri e poi continueremo a parlare della Freedom Flotilla.
Ma ci sono degli standard internazionali, ancora prima dei principi che regolano però l'aiuto umanitario, che deve essere fornito in maniera che rispetti la dignità delle persone, rispetti i diritti, sia imparziale e non soggetto a discriminazioni, cioè non si decide chi dare gli aiuti e a chi no. Deve essere gestito da personale competente, terzo, professionale in grado di fare un lavoro fondamentale, che è quello di portare aiuti a chi ne ha bisogno. E noi stiamo assistendo al contrario, cioè all'uso della fame delle persone palestinesi come arma di guerra, allo sventramento del principio della terzietà dell'aiuto umanitario, affidando, ripeto, la gestione a un soggetto che è fatto da contractors armati guidati da Israele. E francamente in questi 20 mesi abbiamo visto di tutto, compreso anche proprio il venir meno dei principi base dell'aiuto umanitario.
Borgia, torniamo sulla vicenda dell'imbarcazione Madeleine, una barca che voi avete ribattizzato. Di che barca si tratta? Che tipo di aiuti umanitari trasportava e soprattutto quanti? Mi sembra che non fossero molti, non fossero copiosa la cifra di cose che trasportavate.
Sì, sul fatto della quantità che certe volte ci viene contestata anche da... certe volte, cioè negli ultimi comunicati, diciamo, di Israele, prendono in giro addirittura la missione, cioè la definiscono una missione di persone che avevano fatto i selfie, l'hanno definita la barca di Greta Thunberg, sminuendo ovviamente il senso della nostra missione. Allora, noi portiamo aiuti umanitari e l'anno scorso abbiamo organizzato addirittura un cargo da 5.500 tonnellate di beni umanitari, di beni di prima necessità, di attrezzature mediche, medicinali, eccetera, eccetera. Un cargo da 5.500 tonnellate rappresenta un aiuto importante. Anche rispetto ad altri tipi di aiuti, ad esempio segnalo che il governo italiano ha detto che hanno mandato 50 tonnellate. Ecco, cosa sono 50 tonnellate rispetto a 5.500? Ma questo cargo è stato fermato con alcuni inghippi. Israele ha fatto pressione sul paese che ci aveva fornito la bandiera di navigazione e ci ha fatto levare la bandiera di navigazione, oltre a minacciarci comunque di bombardare la nave se si fosse avvicinata a Israele. Quindi quella missione dell'anno scorso è stata bloccata. Ma le missioni che noi facciamo dal 2008 ci distinguono, diciamo, dalle altre ONG, perché il nostro obiettivo principale non è tanto portare aiuti, perché noi consideriamo ovviamente è importante portare aiuti e questo deve avvenire, ma andiamo un po' più in là, crediamo che la nostra sia un'azione politica, cioè diciamo che un popolo non debba essere messo nella necessità di dipendere dagli aiuti internazionali per la propria sopravvivenza. Questo già va contro la loro dignità, questo è già uno sminuirli, questo è levare la libertà di decidere per se stessi, di poter vivere tranquillamente sulla propria terra. E siccome il popolo palestinese è perfettamente in grado di autosostenersi, perché sanno pescare, sanno coltivare la terra, sanno produrre beni di prima necessità, hanno la possibilità di esportare, avrebbero la possibilità di esportare i prodotti del loro artigianato e anche i prodotti della terra, ma tutto questo viene loro negato, viene appunto negata la possibilità di pescare, viene negata la possibilità di coltivare la terra, perché quando i raccolti sono quasi pronti i carri armati entrano e passano sopra i raccolti, oppure i contadini che si avvicinano ai campi per raccogliere il risultato del loro lavoro vengono presi.
Sì, tra l'altro leggevamo secondo i dati il 68% dei terreni coltivati è stato danneggiato o distrutto dalla guerra a Gaza. Ma io su questa questione, sulle critiche alla Freedom Flotilla, ritornerei anche con Riccardo Nuri. Lo diceva prima Michele Borgia, che ovviamente è molto cosciente, no, di tutto quello che si dice sull'iniziativa della Freedom Flotilla. Le voci critiche hanno definito la missione un'operazione mediatico spettacolare, sostenendo che l'aiuto apportato è minimo rispetto alle reali esigenze. Ecco, c'è il rischio che iniziative di questo tipo possano diventare controproducenti, che possano legittimare risposte dure, polarizzare ancora di più l'opinione pubblica facendo crescere l'attenzione. Che cosa ne pensa Riccardo Nuri?
Ma io penso che quando dei cittadini e delle cittadine del nostro continente fanno quello che gli stati dovrebbero fare, e lo fanno al loro posto perché gli stati non lo fanno, vanno soltanto ringraziate queste persone, anziché delegittimate, anziché prese in giro, nave piccola, aiuti piccoli, sembra la pubblicità del pennello cinghiale di qualche decennio fa. Quindi aggiungo anche che quando dei cittadini e delle cittadine europee si mettono in movimento e costringono i loro governi a qualche timida protesta, questo ci dà un altro segnale, e cioè che le persone palestinesi sono razzializzate, perché sono 20 mesi che chiedono aiuto e il loro aiuto viene ignorato. Poi quando si muovono degli europei e fanno bene, allora qualcuno è costretto a interessarsene, compresi i mezzi di informazione, non voglio generalizzare. Ora, ridurre tutto questo a provocazione, nave piccola, barca piccola, aiuti piccoli, lo yacht dei selfie, è un altro tentativo di delegittimare e di spostare l'attenzione su coloro che fanno qualcosa, e per togliere l'attenzione da se stessi, cioè dalle istituzioni che non fanno il loro dovere.
Eh sì, quindi è una questione da discutere. Tra l'altro è arrivata una notizia proprio adesso che riguarda la Svizzera, il nostro paese e il conflitto in Medio Oriente. Cassis, consigliere federale, sarà a sorpresa in Medio Oriente. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri incontra autorità palestinesi e israeliani, anche rappresentanti di organizzazioni umanitarie, per farsi un'idea più completa possibile della situazione nella striscia di Gaza. Tra l'altro ricordiamo che molte sollecitazioni erano arrivate dalla popolazione svizzera proprio nei confronti del consigliere federale, capo del Dipartimento degli Affari Esteri, per prendere posizione per quanto riguarda quello che sta succedendo a Gaza. Noi siamo in conclusione. Io chiederei a questo punto a Michele Borgia quali saranno le prossime mosse della Freedom Flottilla, quali sono le iniziative che avete in mente, ricordando tra l'altro, ci diceva che appunto non è un'operazione d'immagine, ricordando un precedente, cioè che nel 2010 la Freedom Flottilla fu presa d'assalto dalle forze israeliane con un bilancio veramente drammatico. Ma quali sono dunque il vostro futuro, le vostre iniziative future, Michele Borgia?
Noi abbiamo intenzione di continuare quello che facciamo dal 2008. Noi siamo partiti nel 2008 con una missione assieme a Vittorio Arrigoni, ben conosciuto, insomma, attivista che firmava i suoi reportage da Gaza, scrivendo "Restiamo umani", che è una frase importante che poi viene ricordata spesso, proprio perché il senso delle nostre operazioni è quello di portare umanità in ogni caso. Quindi, come da allora facciamo sempre, proseguiremo, non ci fermiamo né perché hanno bombardato la nostra barca il mese scorso, né perché hanno fermato la barca quest'anno. Abbiamo in programma di continuare. Abbiamo fatto una specie di promessa al popolo palestinese: continueremo a navigare finché Gaza e tutta la Palestina non saranno liberi. Mm-hmm. Infatti il nostro scopo, ripeto, non è semplicemente quello di portare aiuti, ma è quello di batterci sul fatto che un popolo deve essere liberato. In particolare noi ci rivolgiamo alla striscia di Gaza, ma per tutta la Palestina, la loro libertà di movimento, la loro libertà di import-export, la loro libertà di autosostenersi e riconoscere la loro dignità.
Nella notte del 9 giugno i militari israeliani hanno intercettato la barca Madlin di Freedom Flotilla in acque internazionali, sequestrando l'equipaggio e trasferendolo al porto di Ashdod. Ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri e Michele Borgia, che ringraziamo. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a te, Cristiana Coletti.
Grazie.